Buon venerdì ragazzi, bentornati da 128 Radio, sono Brez.
E qui è Salvo.
Oggi abbiamo un ospite speciale, ragazzi, mi tremano le mani. Chi abbiamo qua?
Madonna.
Chi c'è adesso qua? Presentati.
Io sono Davide, piacere.
Allora, Davide Carti è un DJ che io amo la follia davvero. Cioè, l'avevo scoperto con un remix di Skrillex e poi sono andato avanti a cercarlo e veramente...
A me l'hai fatto scoprire tu e l'ho apprezzatissimo, sono
veramente...
felicissimo di averlo qua in studio oggi. Veramente
ragazzi, è il nostro primo ospite, quindi speriamo vada tutto bene.
Quindi, cioè, voi vi conoscete da tanto tempo?
No, in realtà da pochissimo, cioè, ci hanno accoppiato quando abbiamo fatto i provini della radio.
Sì, sì, però...
Figo.
Ci siamo trovati subito, più che altro. E allora, Davide, chi sei?
L'unico problema è che sei juventino. Un interista sarebbe stato meglio.
Sono in minoranza oggi, ragazzi. Due interisti contro un juventino. Allora, bene, presentati, Carfi. Chi sei?
Allora,
cosa fai? Perché sei qui?
È sempre una domanda che mi reca molto, diciamo, imbarazzo. Perché non sono mai stato bravo a dire chi sono. Cioè, non sono una di quelle persone che va dalle altre persone a dire: oh, ciao, io sono questo, sono tizio, ho fatto questo, quest'altro. Quindi se, diciamo, tu mi chiedi chi sono, mi viene a dire: io sono Carfi, che è il mio nome d'arte, che è anche il mio cognome, e sono un aspirante produttore.
Ragazzi, interrogazione qua.
Aspirante produttore, e metto anche i dischi, studio comunicazione soprattutto, che è la cosa principale. Sono uno studente che fa musica, gli piace far musica. E
lo fa questo. Bene comunque
lo fa,
no,
bene.
Vi ringrazio, spero. Diciamo che il parere finale spetta a voi.
Direi per noi, se no...
Io l'unica cosa che posso fare è creare cose.
Poi se le cose che crei piacciono anche agli altri, direi che è ancora meglio sicuramente.
Fai lo, cioè, come si dice, fare
spaccare.
Fare dice, vabbè, insomma.
A scuola di grammatica, ragazzi. Allora, se non abbiamo domande, Davide, tu qualche domanda da fare di introduzione? Che...
No, io volevo iniziare appunto dicendo che ho letto qualcosa anche su internet. Ho visto che hai fatto un'intervista nel 2018 con DJ Mag, che ti presentava come una delle più belle premesse della Future Dance Made in Italy. Quindi comunque anche un po' orgoglioso di questo appellativo appunto che ti hanno dato. Come sei arrivato, diciamo, a questo traguardo? Cioè, da dove sei partito? Un po' come tutti, dalla classica cameretta, diciamo, o c'è anche dietro comunque una base musicale o comunque una abilità nello strumento, nel, diciamo, suonare uno strumento, l'orecchio? Come sei arrivato, diciamo, così?
Ah, diciamo che ci ha beccato subito sulla prima. E io non ho mai avuto, cioè, da piccolo non ho mai studiato nulla inerente alla musica, se non il flauto o la diamonica.
Come tutti in terza media,
esatto,
diciamo così.
All'elementare o alle medie. Però ho cominciato in prima media, diciamo, ascoltando musica. Ascoltavo musica elettronica, ero l'unico che ascoltava musica elettronica o anche hip hop. O comunque era interessato a cercare e scoprire della musica nuova. Scaricava musica da Emule, da
U-Torrent,
e se la metteva sulla
MP3. Siamo partiti tutti da lì, ragazzi.
Avevo una MP3, poi verso marzo con la scuola siamo andati in gita a Cesenatico, che è in Emilia Romagna, e sono sempre stata una persona molto timida. Non mi sono mai, diciamo, non ero mai tanto sciolto con i miei compagni. Il classico ragazzino che è della prima pubertà con i brufoli e gli occhiali.
Sì, 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 classico.
Ero molto chiuso in me. E nell'ultimo giorno di questa gita c'era uno stereo nell'atrio dell'albergo che ci ospitava. E io avevo mia MP3 attaccato il cavo AUX, che era integrato nello stereo, messo la musica, semplicemente la musica che ascoltavo, e tutti i miei compagni hanno cominciato a chiamarmi DJ, effettivamente io non facevo nulla, mettevo solo della musica. Come se adesso fai partire la tua playlist personale di Spotify in radio e la gente ti chiama DJ. Ovviamente questa cosa mi ha gasato, mi ha aiutato a uscire nella mia piccola bolla, e tornando a casa mi sono informato un po' su cosa effettivamente fa DJ. Ho scaricato i primi programmi che abbiamo usato, diciamo, tutti, anche per scherzo, come Virtual DJ eccetera, e ho cominciato a fare
questo mondo.
Successivamente ho cominciato a suonare dopo due annetti nei locali a Milano pomeridiani con la formula portaci gente,
sì, classica,
e ti facciamo suonare
DJ, molto, the new PR,
molto, esatto, molto mafia, però ero piccolo, avevo
purtroppo funziona ancora così,
esatto,
ancora così se non peggio,
quindi. All'epoca avevo 14 anni e il mio unico interesse era farmi sentire,
Quindi... E comunque divertirti, perché comunque è una cosa che ti piaceva e si vede che ti piace tantissimo.
Sì, vedo che ne parli, cioè sei molto orgoglioso di quello che fai, come giusto.
No, in verità, cioè sono normale, cioè come se ti stessi raccontando cosa ho fatto ieri.
Ed è una cosa positivissima, secondo me. Ma io appunto ho chiesto questa domanda perché comunque ho visto che nelle tue canzoni comunque c'è un grande lavoro, secondo me, a livello proprio strumentale, di melodia, veramente, cioè si vede che è una cosa, a mio avviso, originalissima. Per questo appunto ti ho chiesto appunto se sei partito allora, così dal nulla o...
Poi c'è tutto l'approccio legato alla produzione. Alle superiori, in prima superiore, mi hanno, diciamo, come si dice, mi hanno segato, mi hanno bocciato. Io suonavo tutti gli school party della zona, Sesto, Milano, ero sempre in giro, uscivo sempre di casa, non producevo, non facevo nulla, perdevo totalmente tempo. E quella bocciatura mi ha cambiato totalmente, mi ha fatto capire effettivamente cosa avrei voluto fare io, cosa volevo fare io nella vita. E ho cominciato a produrre veramente musica, mi sono chiuso totalmente, che non uscivo più per 2 anni, non sono praticamente uscito. Ho smesso di suonare a Milano, ho cominciato a creare della musica effettivamente. Poi dopo 2 anni, con 2 anni di esperienza, nel 2016 ho cominciato a far uscire qualcosa con il mio timbro, con musica molto chill, tropical, percussiva, con tutte queste percussioni molto tropical,
con gli arpeggi, esatto.
Però con questi arpeggi, bravo, tutti strani, che diciamo mi hanno caratterizzato il mio suono. Poi,
che proponi tuttora comunque.
Propongo, cioè, tuttora, in chiave, diciamo, più evoluta. Ovviamente, sto cambiando, ho fatto uscire anche nel 2018 un album in italiano, si chiama Grattacieli,
sì, di cui poi ne parleremo,
di cui ne parleremo meglio, adesso,
certo,
meglio.
Dove ho cambiato un po' stile, e adesso nelle cose nuove che usciranno proporrò un altro genere, sempre comunque simile e riconducibile a quello che voi conoscete come Carfi.
Bomba, ragazzi, allora passiamo alla prima traccia che vogliamo farvi sentire, un remix di Skrillex, Would You Ever.
Aspetta, posso dire una cosa?
Certo, vai.
Mi piace un sacco questa cosa, che io spesso vado nelle web radio, nelle radio, eccetera, ed è, cioè, di base ti dicono che canzoni vuoi mettiamo, e tu gli dici che canzoni vuoi. E cioè, sto giro mi è piaciuto un sacco che la select l'avete fatta voi, capito?
Sì, sì,
cioè, in base
bomba,
ai vostri,
ragazzi,
gusti personali. Grazie, quindi vi ringrazio, è molto bello questa cosa. Esatto. Quindi le canzoni che partiranno sono state scelte da voi, così
a malincuore ho tenuto fuori Lining, per, Lying, però
fatto
è
bene,
stato...
fatto bene, fai sentire, allora, cose che gente non ha mai sentito.
No, esatto, siamo partiti con i 2 remix di, appunto, vabbè, adesso ne parliamo. Allora, la prima traccia che vogliamo farvi sentire è Would You Ever, remixata da Carfi, di Skrillex. Yeah. Quello che volevo chiederti è, come mai, io so che comunque Skrillex è una tua, è un tuo, come si dice...
Idolo.
Un tuo idolo, esatto, che ti ha portato ad approcciare alla musica.
Esatto.
Come mai? Cioè, perché proprio Skrillex? Perché è un genere totalmente diverso da te, comunque, dalle tue produzioni.
Semplicemente per un discorso generazionale, tra virgolette. Nel 2012, quando avevo 15 anni, Skrillex era totalmente in hype, ma in realtà avevo scoperto prima nel 2010, quando facevo i remix per Lady Gaga.
Vero, sì, con sì, sì.
E okay, usciva come EP, Scary Monster e Night Spirit.
Mamma, che bomba quello, cacchio.
E vedevo i DJ set, vedevo veramente una persona che veniva da un genere totalmente diverso approcciarsi in una maniera così semplice, così leggendaria. Poi anche nel 2014 il primo grande concerto che ho visto è stato quello di Skrillex a Villa Franca di Verona, e mi ha segnato totalmente.
Hai anche aperto un suo concerto di Skrillex
a Gallipoli nel 2016.
Ok. Bomba. Allora niente, ascoltiamola subito. Una bellissima traccia. Questa,
grazie,
Would You Ever, Carfi Remix.
Buon ascolto.
Would you ever promise not to break? Would you ever give chance opportunity? Would you ever? We'll be right back.
take a chance on me. Would you ever take a leap in the night? Would you ever change your frequency?
E questo era il remix di, della canzone di Skrillex. Molto bella, molto. È uno dei tuoi primi remix, dei tuoi primi remix che hanno acquisito una certa fama, diciamo.
Allora, no, cioè più o meno.
Ok, errore mio.
No, dipende da che punto di vista lo vedi. Cioè, se guardi più o meno in anni, questo qua è uscito a luglio 2017 e c'è poco lavoro dietro questo remix alla fine. I remix, diciamo, più iconici sono i primi. Quello di Skrillex, Stranger, quello di Inside Out, Richie Smoker.
Bello anche quello.
O semi-ufficiale, ancora non si è capito se ufficiale o meno. Però ce lo spacceremo come ufficiale, hai visto?
Sì, spacciamolo. Vabbè. Così.
Allora, come seconda traccia, un altro remix. Adesso, questa volta dei Chainsmokers.
Esatto.
Ne hai fatti tanti di remix di Chainsmokers. Di tutte le canzoni.
C'è un motivo. Lo dico proprio senza, diciamo, rancore. Vai. Vorrei avere un remix su Spotify dei Chainsmokers.
Ah, quindi ci provi ogni volta.
È il mio obiettivo. Quindi
lanciamo l'appello, allora.
Ma con l'ultimo remix che ho fatto, insomma, Would You Love, come cavolo si dice?
Qualcosa del genere, diciamo.
Che c'ho la bocca secca, mi mangio anche...
Quella con i 5 Seconds of Summer.
Esatto, okay, mi mangio anche il microfono. Vabbè, comunque... c'era la possibilità di riuscire a fare un remix ufficiale, poi purtroppo non si è riuscito a farlo, è uscito solo il remix di Rehab, che è un mostro. Sì, ci sono rimasto di cacca,
di M.
Fa parte del gioco, insomma. E i pari in faccia, voglia, figurati.
Il remix è di Young,
yes,
della canzone Young, e se non sbaglio... totalmente, cioè, inaspettato te l'hanno ripostato questo remix.
Sì,
giusto?
Sì.
E io so che anche che vi siete incontrati comunque te e i Chainsmokers.
Ci siamo beccati al concerto, primo concerto che ha fatto a Milano.
E cosa vi siete detti? Allora, gossip.
Ma cioè nulla, perché nel senso arrivavo nel backstage dopo l'esibizione. O forse prima, non mi ricordo. Perché un ragazzo che lavorava là mi ha fatto entrare. Loro mi hanno solo dato, diciamo, gli omaggi. Non è che mi hanno detto vieni nel backstage. Okay. Però avevo già fatto il remix di Inside Out. Volevo assolutamente vederli per dare, diciamo, una forma visiva alle persone che magari che ammiro, per la quale comunque ho anche lavorato.
Fantastico, bello.
E...
sì. Comunque il fatto che te l'abbiano ripostato, comunque direi che...
Ecco, cosa hai provato, diciamo, quando è stato... cosa hai provato quando te l'hanno ripostato?
Allora, visto che era già il secondo che facevo, nulla di che, sinceramente. Le emozioni fighe è stata all'inizio, quando ho trovato l'email del manager di Chainsmokers e l'email promo di Chainsmokers, che avevo già da tantissimi anni, da quando aveva fatto Selfie. Quindi figurati,
parliamo di tanto anni
2013,
fa.
2013, ragazzi.
E praticamente ho provato a inviare messaggi dicendo: ciao, io sono Carfi, sono un produttore di, ai tempi, 19 anni, di Milano. Ho fatto quest'altro, ho inviato un po' le cose che ho fatto. Gli ho chiesto esplicitamente se potevo provare a fare un remix della canzone che ai tempi era appena uscita, Inside Out, ma non pensavo mi rispondessero. E mi hanno detto: cool, ti mettiamo in contatto con il nostro manager. E là, già, mi ricordo, io andavo in quinta o in quarta, non mi ricordo, e ero impazzito totalmente, perché ho letto l'email mentre andavo a scuola.
Perché sei andato correndo,
cioè,
saltando.
Ovviamente in America è notte.
Sì, esatto,
cioè,
sì.
Quando da noi è notte, in America è più o meno giorno, sì. Per loro sono a New York.
Okay, sì.
E l'ho visto, ho detto, cioè, una sensazione non saprei definirla incredibile, cioè me la ricordo ancora adesso, non così limpida, ma cioè, anche meglio di suonare davanti a un sacco di gente, perché è una cosa che non ti aspetti e succede.
Totalmente inaspettato.
Infatti, certo, quel remix là ha cambiato un sacco, cioè, è uscito nel periodo di quando era uscita eBay. Però era una roba totalmente inaspettata che accavalata con le altre cose ha gasato un sacco la gente ai tempi e mi ha aiutato a fare cose come gli MTV Digital Awards, l'apertura Skrillex, sono tutte cose che se non ci fosse stata almeno una cosa di tutte queste non sarei mai riuscito.
Quindi,
a fare
una specie di trampolino di lancio, diciamo.
Esatto.
Bomba, allora ragazzi ascoltiamolo, Young Carfi Remix,
buon ascolto.
E questo era il remix di Young. Stavamo parlando prima in fuori onda di una tua possibilità di diventare comunque un artista indipendente, diciamo.
Sì. C'è la possibilità perché io ho contratto manageriale con Donna Music, un'etichetta di Milano, gestita da Big Fish, e un contratto di booking con la Mac Agency. Però comunque ogni contratto ha la scadenza e diciamo che le strade... che ho con queste diciamo due realtà si stanno dividendo un pochino per a livello di sia gusti musicali che di genere che una realtà può spingere, quindi sto valutando l'opzione, ma in realtà lo sto già facendo, ho già stampato un bel po' di dischi da solo e continuerò a farlo e sto diciamo creando un po' il mio team di persone che...
Ma comunque vuoi rimanere indipendente o se ci fosse la possibilità di tornare sotto, cioè...
Allora, peccato perché
peccato vorrei capire bene questa cosa, appunto.
In Italia non c'è una crescita per quanto riguarda la musica elettronica, c'è solo un export che adesso è ancora di meno del prodotto che c'è all'estero. Cosa fanno le etichette italiane? Non parlo nel caso di Donner Music, parlo nel caso di etichette italiane che trattano di musica elettronica, che sono sempre di meno. Prendono in licenza un brano che va forte all'estero e dicono: ok, va forte in Germania, va forte in Francia, spingiamolo in Italia. Non c'è nessuno che dice
disposto
pochi,
a puntare su un progetto
italiano. E dire: oh, investiamo su questo progetto anche a livello di tempo e con un budget che abbiamo, e cerchiamo di farlo uscire a livello mondiale, internazionale o anche solo nazionale. E quindi diciamo che è sempre più difficile cercare di crearsi un'identità in Italia, e sento di aver fatto, non dico abbastanza, ma di aver fatto un minimo in Italia, e il bisogno che ho adesso è quello di esportare la mia musica all'estero.
Anche perché in Italia di possibilità purtroppo ce ne sono veramente
purtroppo
poche.
Siamo indietro rispetto anche ad altri paesi.
Ah, quello sicuramente. Più che altro se
pensi all'Olanda, non so, alla Germania.
Una cosa che ho notato: io ho suonato più volte a Londra in un club relativamente piccolissimo, con veramente molta meno gente di quelli che ci sono in Italia. Però cosa succede? Se dici a un italiano: ho suonato a Londra, l'italiano dice: cazzo, che figata, hai suonato a Londra.
Lo sto dicendo
io. Secondo loro sei un figo, quando in realtà magari hai suonato veramente in un club brutto, che non c'è una foto, non c'è un reperto.
Però hai potuto proporre la tua musica comunque in quel club, o dovevi...
No, ho proposto la mia musica. Io cerco sempre di proporre la mia musica, cerco sempre anche di accontentare il pubblico. Una cosa che che mi piace fare è suonare roba che mi piace, cioè suono sempre dischi che mi piacciono.
Secondo me è la parte più bella, perché per esperienza comunque dico anche, purtroppo il limite che io vedo nei club italiani è che se vuoi suonare comunque devi sempre uniformarti alla massa, devi, a parte portare gente, puoi uniformarti, proporre sempre reggaeton, trap, queste cose. Quindi se riesci invece a suonare in un club anche più piccolo, però proponendo la musica che piace a te, è già...
Infatti ragazzi, io vi invito, se vedete una data in zona, non so dove sei te,
a Caro Ponte mi sembra che suoni.
Sì. Però c'è Andrea davanti, poi valutate voi, insomma. In ogni caso, se c'è una data o una situazione che vedete vicina, volete venire, avvisatemi, mi farebbe un sacco piacere.
No, anche a noi sicuramente.
Ragazzi,
comunque, ricollegandosi al discorso di prima, mi sento bisogno di fare export, soprattutto perché in Italia la figura del produttore è ancora tanto sottovalutata. Cioè, valutata un minimo nel campo hip hop. Fuori c'è gente che mi scrive e mi dice: ma sei te quello che canti? Addirittura un live, una persona è venuta da me e fa: io faccio sia musica in italiano che musica in inglese, però sono un produttore, ed è specificato che sono un produttore.
Sì.
C'è uno che mi fa: ok, però mi piace di più quando fai roba in inglese, quando canti in italiano non mi piace. In realtà non canto, cioè proprio la figura del produttore non è percepita.
È vero, infatti molto spesso anche le canzoni, anche trap, mainstream, comunque la figura centrale è quello che canta, che
il
realtà,
frontman.
Ma in realtà cioè tutto basato secondo me sulla base, è quella che prende.
È vero, oltre a quello comunque c'è in generale, proprio a livello di industria musicale, noi vediamo solo frontman.
Esatto.
Il pubblico vede solo frontman, ma dietro c'è una realtà di persone che lavorano con un unico obiettivo, che è quello di far emergere quel frontman. Poi in modo molto meno artistico, che però comunque è un business, ragazzi, purtroppo o meno male per qualcuno, per trarre del profitto.
Cioè il frontman è soltanto la punta dell'iceberg, ma poi c'è dietro la produzione,
tutto il lavoro,
tutto il resto, la parte più importante che deve piacere, però purtroppo.
Sì. Allora, adesso passiamo a una tua original, ovvero Eibé, che ti ha consacrato e portato alle vette della classifica italiana nel 2016.
Esatto.
Ha una storia particolare, perché io ho letto che tu hai provato a piazzarla a qualche major, però
fa ridere come storia. E quindi è molto italiana.
Poi perché non credevano in te, più che altro.
È molto all'italiana, se vuoi te la racconto.
Vai, certo.
Sì, aspettiamo pure,
siamo qua per te. Te l'avrei chiesto.
Questa canzone l'ho inviata alla Ego.
Ego Italy,
che è un'etichetta di musica elettronica italiana, con altre quattro canzoni, no? Però la priority era quella, tipo a inizio aprile, fine marzo, inizio aprile. Perché praticamente questa Eibé in teoria sarebbe dovuta uscire su Refune, l'etichetta di Sebastian Ingrosso, che aveva sentito i miei remix e mi ha fatto scrivere da un suo manager a gennaio del 2016. Avevo già finito Eibé, gliel'ho inviata, erano mega casati, poi c'è stato un rebranding totale dell'etichetta, eccetera,
e non è andato in porto,
scoppiato il progetto Axel Ingrosso, non mi hanno mai più risposto, succede spesso. Sono un po' demoralizzato, l'ho continuato a inviare in giro.
Tu credevi molto in questa canzone.
È un pezzo che ti piaceva
assolutamente,
tanto.
Assolutamente, sì. Non pensavo di fare quello che ho fatto poi con quella canzone, sinceramente.
Certo, sì.
E l'ho inviata questa Ego Italy.
Infatti,
no?
Infatti tra il tuo profilo Facebook è ancora tra il post fissato in alto. Comunque,
ah sì, comunque certo. Facebook è molto revival, ho voluto lasciare quel post in alto.
Bomba. Quindi, e per il video ufficiale invece raccontaci qualcosa di come è nato il video ufficiale.
Appunto, stavo dicendo, ho inviato questa canzone alla Ego.
Ok.
A fine aprile. Ah no, scusami, inizio aprile. E non mi hanno mai risposto. Zero. Non ho mai ricevuto risposta.
Cioè, se basta l'ingrosso, sì, è la Egon.
Zero. E poi l'ho fatto, mi sono demoralizzato, tra virgolette, l'ho fatto uscire gratis su SoundCloud. Ho detto, sai che c'è, fanculo, faccio uscire gratis. Esce il 3 maggio, se non sbaglio. Il 6 maggio la mettono su Radio DJ a caso.
Cioè, così da
Albertino la sente, la mette su Radio DJ e schizza la canzone. Di brutto, cioè tantissime persone che la cercavano.
Ma l'hai scoperto per caso che l'hanno messa su Radio DJ così?
Sì, mi hanno detto c'è la tua canzone su Radio, Radio
così,
DJ.
Sì, dal nulla.
Poi era finita anche il chart su SoundCloud tipo subito, zero budget, nulla.
E quelli della
Ego poi hanno contattato il mio manager.
Vabbè, detto, giustamente, ha visto cos'era successo.
Vogliamo prendere licenza eBay, vogliamo farci un video. E poi si è fatto video a Brighton ufficiale.
Fighissimo il video, molto bello.
E poi è successo quello che è successo. Prima su iTunes, prima in viral Spotify. Fatto un bel po' di cose. Bomba. Il mio obiettivo era fare di più, ovviamente.
La perseveranza è stata premiata comunque, direi. Abbastanza.
Ah sì, ma adesso diciamo che... poi c'è il dark side che vi spiegherò dopo, quello che dopo che hai fatto qualcosa di più o meno rilevante è là che comincia a avere il lavoro. Infatti dopo ve lo spiegherò, adesso posso lanciarlo io.
Certo, sì, lancia tu, vai pure.
Lo assumiamo a 128
su Radio Statale a 128 Carfi e Ibe.
Let you go.
mezzo in intervista.
E questo, sì, ragazzi, era Eibe di Carfi. Allora, se passiamo subito alla prossima traccia, che è, diciamo, può essere considerato il follow up di Eibe, ovvero Baibe.
Sì, diciamo che mi sono inventato totalmente questa storia perché non sapevo che titolo dare a questa canzone, essendo molto tropical, molto percussiva. In realtà delle
molto malinconica, comunque.
Percussioni molto latine, tra virgolette, diciamo, non troppo. E ho detto, vabbè, diamo un titolo che si colleghi comunque alla mia vecchia canzone, quindi Eibei, Baibe. E mi sono, tra virgolette, inventato questa storyline dove era la fine di una storia, cioè Eibe l'inizio di una storia d'amore, Baibe dopo 2 anni la fine di una storia d'amore.
Una specie di sequel, diciamo, però, esatto, con la musica.
Esatto, esatto.
Molto originale anche.
Molto malincone. Quindi se non vuoi dirci altro, la possiamo pure fare...
Non ha una grande storia questa canzone, è nata a caso... c'è il feat di Devonte, che è un ragazzo di Valencia, per la madrelingua americano, tra l'altro molto bravo, una voce molto scura, molto black, e è uscito 25 giugno dell'anno scorso, però è già pronta tipo ad aprile. Poi sembra un casino quando finisci le canzoni,
sì, quando per trovare capire dove cantanti, certo.
Sì, no, il cantante è incredibile,
e trovare, anche,
scusami,
quello giusto,
però i cantanti è...
Ecco, lei è disponibile, allora, abbiamo qua una cantante, Virginia, che c'è il microfono spento, vabbè, saluta Virginia.
Oh. Emozionatissimo.
No, se posso fare un paragone, cioè i cantanti sono un po' come, cioè, è come l'amore, cioè la ragazza, il ragazzo.
Amore e odio, diciamo.
No, nel senso che è come provarci con una persona, il cantante, perché ovviamente devi
conquistare.
No, il cantante uno ti deve piacere.
Cioè quello, sì.
Come la persona che ti piace, ovviamente ti deve piacere, no?
Certo.
E ci devi provare, tra virgolette, devi dire, comunque è molto bella la tua musica.
Devi piacergli anche tu, poi.
E devi piacergli anche te. E se tutte queste cose combaciano e l'amore è corrisposto, quindi, diciamo, il cantante sta bene su quello che fai, funziona, altrimenti non funziona. È un rapporto molto complicato.
Esatto.
Quindi secondo me è più complicato nell'industria musicale.
Sì. Partiamo con Baibe, il sequel, follow up, chiamatelo come volete, di Eibe. Godetelo.
Buon ascolto.
Put it down, put it down, put it down, let it play. You work it out, work it out, work it out, what a babe. Don't care who's around, let it out, let it rage. Put it right there, right there. Mm-hmm. All is fair in love and war. Came here for the thrill, be real. When you feel you want. Touching me, touching your body just like some lovers would do.
Come on, girl.
Face to face, got all my cards at play.
Yeah. Come on, girl.
All I gotta say.
Blame it on me. Blame it on the way that it feels when you put it on, put it on. You know I like it how you put it on me tonight. Oh, don't be cautious. If you want, girl, you can stay with me. I'm so party.
Blame it on me. Blame it, baby. Yeah.
Brava.
Intanto Virginia e Davide si stanno conoscendo.
Voglio ascoltare il vostro pezzo però dopo.
Dopo te lo facciamo sentire. Non ce l'abbiamo qua, però te lo facciamo sentire.
Ok.
Allora, passiamo poi alla prossima traccia che è appunto parlando, ci hai detto prima comunque che hai fatto anche delle produzioni con cantanti italiani. Ne ho scelta una dalle piche, era Grattacieli, che secondo me insieme a Fino all'Alba era una delle più, cioè quelle che mi piacevano di più. E volevo chiederti appunto ho visto che hai fatto anche un videoclip su questa traccia e volevo chiederti com'è fare musica in italiano e come ti sei trovato se è stato difficile fare questo progetto, com'è stato trovare i cantanti, com'è collaborare con loro.
Allora, musica in italiano secondo me è più delirio di quella internazionale, perché ovviamente cioè, è proprio una cosa logica. Nel momento che faccio musica internazionale ho possibilità di arrivare a un range di gente molto più ampio. Però sono nato in Italia, siamo italiani e viviamo in Italia, quindi con la musica in italiano in teoria avresti più possibilità di farti sentire dalla gente locale. In realtà non è così, ma soprattutto ho voluto fare diciamo questo album in italiano per provare a sperimentare la figura del produttore su delle basi per dei cantanti che avrebbero cantato in italiano. Ho notato che diciamo che c'è molto più limite rispetto a della roba internazionale. Però nel mio piccolo ho cercato di proporre qualcosa di nuovo nella scena. Qualcuno mi ha detto che effettivamente ci sono riuscito.
Ecco, tu come giudichi questa esperienza, questo EP? Cioè, in ambito comunque della tua intera carriera? Cioè, ti ha aiutato?
Posso dirti che mi ha aiutato ad arrivare ad altra gente con la quale con la musica, cioè in inglese non sarei mai arrivato.
E sempre in Italia però, cioè di espanderti.
Ovviamente in Italia. Dall'altro lato mi ha tolto, cioè non sprechi mai del tempo facendo musica. E nel tuo percorso è normale che fare anche tra virgolette degli sbagli, delle scelte sbagliate. Io non reputo il progetto in italiano una scelta sbagliata, ma sicuramente magari ho tolto del tempo a delle produzioni, a delle basi che avrei potuto usare per musica in inglese. Però quello non è un problema, insomma. Tutti prendono la musica un po' come l'università, ci sono i nostri compagni di corso che spaccano più di noi, sono molto più bravi di noi e finiscono prima di noi. Noi li guardiamo e diciamo, cavolo, stiamo...
Quella solita concorrenza.
Siamo mega indietro. Cioè. In realtà non è vero, perché ognuno ha i suoi tempi. E anche se l'industria musicale, in questo caso, corre tantissimo, è un progetto in hype per 1 o 2 anni, poi muore, una canzone dura veramente 2 settimane... non dobbiamo farci prendere da questa cosa, sì. Cercare di fare del contenuto personale e di qualità che sentiamo nostro, soprattutto quella è la chiave. Nel momento che tu credi veramente qualcosa, la gente lo percepirà in un altro modo, perché la gente lo sa, l'ascoltatore medio lo sa se tu credi in quella roba o non ci credi, se è tua o non è tua, lo sa.
Cioè se tu ti fai vedere un po' scoraggiato, la gente lo percepisce immediatamente.
Figurati, certo. Ma una cosa, cioè, la cosa diciamo base è sul DJ set, lo vedi. Quando magari allo slot in apertura al festival ci sono 10 persone, se sei preso male,
la gente lo vede subito e perderai 10 persone.
Lo percepiscono e perderai quelle 10 persone.
E io volevo chiederti: questo EP in italiano ti ha aiutato anche all'estero, diciamo, in Inghilterra? Oppure c'è stata qualche risposta dall'estero, dall'Inghilterra?
Sì, ma da italiani, quindi ci consideriamo
sempre,
molto.
Ok, sempre
da emigrati, diciamo.
Quindi niente, passiamo a Grattacieli con Jacopo e T.
Che è un songwriter molto forte. Fa roba per Warner, Sony, cioè li scrive per terzi, in teoria. E anche, cioè, grande, ha tipo 35 anni. E da poco ha cominciato il suo progetto da singolo.
Quindi è un po' come se avessi collaborato col tuo fratello maggiore, diciamo.
Sì, sì, sì.
Esatto. Allora...
Che non ho, quindi faremo finta sia Jacopo...
Jacopo Carfi.
Che poi Jacopo Et.
Ah, Jacopo... Vabbè, T in effetti sembra più...
Ho messo lo spazio.
Beh, proprio Jacopo e T. Cioè lui si chiama, beh, insomma avete capito, Jacopo E.T., però okay. Si chiama in realtà Jacopo Oet. Ha diviso lui il...
Ah, ok, quindi passiamo a Grattacieli. Qualcuno vuole dire buon ascolto qua adesso?
Io posso, buon ascolto.
Se i camionisti dormono, se le raccomandazioni servono, o se siamo solo nati nel momento sbagliato, se gli spazzatori se la cavano e le pizzerie egiziane chiudono, o se sono sempre aperte anche le notti d'agosto. Ti specchi sopra i finestrini delle macchine, ma non ti vergognare, no, non ti vergognare. Il casco ti rovina un po' i capelli, ma non li pettinare. Fatti guardare per quella che sei. Io volevo il mare, ma ti piacciono i grattacieli con le luci accese. Non ti piace lasciarti andare. Io volevo il mare,
volerti bene, per lasciarti andare quando ti conviene.
Chissà se i poliziotti ridono e se le denunce condizionano o se siamo capitati nel locale sbagliato. Se gli spacciatori se la cavano e le pizzerie egiziane chiudono o se sono sempre aperte anche le notti d'agosto. Ti specchi nei negozi dei cinesi, esci senza pagare, ma tu non ti girare e contali quei soldi un'altra volta.
Solo tutto quello che hai lo sai. Io volevo il mare, ma ti piacciono i grattacieli con le luci accese. Non ti piace lasciarti andare. Io volevo il mare, ma ti servono i grattacieli per sentirti bene, per volerti bene, per lasciarti andare quando ti conviene, per lasciarti andare quando ti conviene, per lasciarti andare quando ti conviene, per lasciarti andare quando ti conviene. Sono i grattacieli e quelli che ti guardano male, che si guardano male. Se ci guardano male, a noi si guardano male.
Buon ascolto. Ah no, scusate.
E questa era Grattacieli, ragazzi. L'ultima traccia invece è Presentiamo Colder. E io volevo chiederti comunque una cioè sei tornato comunque a fare musica in inglese con Colder, e volevo chiederti com'è di fare una comparazione tra collaborare con artisti cantanti italiani e cantanti stranieri. Sembra uno scioglilingua, ragazzi.
Allora, ehi, confuso. Allora,
è bello che gliel'ho pure dette prima le domande.
Cioè, ecco, la tua musica, tua base, si arrangia meglio con una cantante italiano o inglese?
Inglese, esatto, pensavo anch'io. Ah, perché c'è molta più libertà di scrittura.
Ma secondo me anche proprio la parola italiana non si accosta benissimo, come dice, mentre come quell'inglese non so, è più fluida, secondo me.
Come diceva la nostra amica prima, cioè l'italiano è una lingua stupenda, però essendo noi italiani siamo molto limitati da quello che scriviamo e
esatto,
facciamo.
Esatto.
Cioè, magari scrive una cazzata, sì. Cioè, magari, cioè Sfera Ebbasta che è chapeau, insomma, ha la sfacciataggine di dire certe cose nelle sue canzoni, come tantissima altra gente. Magari c'è altra gente che legge certe cose e dice non può funzionare.
C'è una sorta di pregiudizio comunque,
sì,
verso,
sì,
la musica,
sì,
italiana.
E non dovrebbe esserci. Però con la musica in inglese c'è molta più libertà.
Puoi dire un po' di tutto, magari molti manco lo capiscono. Perché
ma a volte proprio sulla scrittura, anche sull'arrangiamento, eccetera. Un'altra cosa, visto che la musica cioè da un po' di anni la musica internazionale viene ascoltata relativamente poco rispetto a quella italiana, c'è stato, diciamo, un aumento esponenziale della musica italiana. Con la musica in inglese cerco sempre di fare della self promotion da artista indipendente, e con Colder mi sono stampato, diciamo, dei volantini che qua non ho perché l'ho finiti, con la cover art di Colder.
Sì, infatti sei passato qua a,
sì,
darli, e
tra l'altro
c'è passato Carfi qua,
tra l'altro con la foto di un tramonto e dietro le indicazioni su come scaricare, come ascoltarsi la canzone,
ecco,
su Spotify,
domanda...
scansionando il codice col telefono.
Una domanda che mi sono dimenticato di farti,
col QR code.
Questa sorta di sponsorizzazione, com'è stata? Come ti è venuta?
Allora, cioè... semplicemente volevo dare una faccia, cioè oltre alle solite promo Instagram dove paghi 20 euro
ovviamente,
e tot persone vedranno il tuo post e salteranno il tuo post. Il volantinaggio
rimane,
è una promozione,
diciamo,
un po' più violenta, cioè
face to face.
Sì, la gente mi scambiava per uno di Lotta Comunista, quindi magari mi beccavo i miei, diciamo, vaffanculo, tra virgolette. Però in realtà soprattutto in statale ho beccato un sacco di gente molto simpatica, che magari è inusuale come roba dare un volantino a una persona
ormai,
di
sì,
una canzone.
Infatti, esatto, sappia, non ho mai visto una roba del genere.
Infatti qualcuno lo prendeva e diceva ma cavolo, ma è una canzone, come faccio? Ma è tua la canzone? E si interessava. Quindi...
scambia anche due chiacchiere, comunque, mentre magari,
esatto,
il post su Instagram è più crudo, rimane là, poi magari scorre
pure
neanche ci,
esatto, più
plastico, ci fai,
diciamo così.
Sì,
bello,
sì,
molto
sì, originalissimo, veramente.
Allora,
un'altra domanda,
okay,
ti volevo fare io. Abbiamo parlato, diciamo, del panorama italiano, no, più o meno. Come la vedi, diciamo, la dance, chiamiamola dance,
dance,
come parliamo a dance o comunque musicale, di produzione digitale, chiamiamolo così, italiano nel futuro, diciamo. A parte te, chi vedi, diciamo, come astronascente, diciamo, di questa, di questo indirizzo, diciamo, musicale?
Un po', non so, cioè, voi seguite il calcio?
Sì, sì. Purtroppo sì.
Avete presente, tipo...
Da interista lui dice purtroppo sì, e io anche da juventino dico purtroppo.
Avete
sì.
presente tipo Mattia Destro, Paloschi, sì, Petagna, sì. Ecco. Tutti quei giocatori là che... Balotelli, tutti quei giocatori là che dici sempre cazzo, questo qua diventerà veramente forte, diventerà... passo gli anni, è sempre là. Cioè, non è che fa quel blow up, quel salto di qualità. E in Italia io la vedo così. Cioè, è molto più facile che un artista se ne va, non so, in Inghilterra, va in America, va, non so, a far musica, fa veramente qualcosa, torna in Italia e tutti in Italia dicono cazzo, ce l'hai fatta, sei un grande. Però in Italia non vedo una grandissima crescita per quanto riguarda la dance, ma per quanto riguarda più o meno tutto. Vedo solo delle influenze che si... affacceranno al mercato, dureranno un po' di tempo e poi verranno sostituite da altre influenze che però arriveranno da fuori. Diciamo che l'Italia si è un po' caratterizzata con la musica indie e
sì, sto vedendo.
Che comunque musica italiana,
certo, certo.
Cioè musica tra virgolette italiana, è molto simile vagamente alla musica italiana degli anni 60, 70.
Sì, 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 diciamo i temi sono più o meno quelli, diciamo.
80, punto.
Sì, ma secondo me, infatti, non so se concordi, secondo me la parte difficile non è tanto sfondare, comunque fare, diventare tra virgolette, avere le views con la prima canzone, non so,
mantenere
il rilancio, il problema sarà poi mantenerlo quel successo.
Restare sulla crescita.
Sì,
magari,
quello è,
secondo me è quella la parte
brutto,
difficile. Più brutta magari, che dici...
Perché poi si creano delle aspettative dietro un artista, esatto. Quando tutti dicono, ah, la next wave italiana, i nuovi artisti italiani, la dance elettronica astronascente di sto cavolicchio. Poi esatto. C'è anche la persona più buona, più tranquilla al mondo, si crea nel suo piccolo delle aspettative e si va a perdere quello che in realtà è il piacere di creare musica per come abbiamo cominciato a farlo, perché ci piace la musica, esatto. Ci piace creare qualcosa.
Il proprio stile, poi appunto. Bisogna anche riuscire più o meno per rimanere sempre là, diciamo fra i primi posti bisogna sempre poi adattarsi allo scorrere della musica e dei tempi. E comunque
o proporre qualcosa di sempre riuscire, nuovo che prenda subito.
Sì,
comunque.
Ma ormai cioè, veramente ci sono le etichette consigliano di far uscire una canzone ogni 60 giorni al mese. Però il processo creativo di una persona è... Io magari cioè, ho due mesi dove... Non ho l'ispirazione, non mi viene nulla, quindi non faccio uscire canzoni.
Certo.
Automaticamente.
Ma io non farò uscire nulla piuttosto farò uscire qualcosa e magari non ti piace.
Però cosa succede nel mercato? Succede che per il mercato sei totalmente morto.
Ah.
Perché anche Ed Sheeran, che oggi ha fatto uscire un singolo dopo un anno e mezzo.
Ho liberato che oggi è uscito con l'album.
Sì, cioè nel momento che sparisce, non fa più musica, sei una persona talmente iconica. Oppure se anche un Ed Sheeran che la gente in giro dirà cazzo, Ed Sheeran non fa una canzone da un anno e mezzo, è morto. Poi in realtà vai su Instagram, fai tour, fai gli stadi, ne fai tipo tre in ogni città, pieni, triplo sold out, roba assurda. Però per te è morto perché non lo senti, c'è troppa gente, è un mercato troppo saturo.
Sì, sì, sì.
E secondo me si arriverà a un punto zero fra un paio di anni. E a piattaforme come Spotify eccetera faranno come Apple Music e copriranno i numeri. Quindi speriamo i numeri spariranno e ci sarà molto meno pregiudizio.
Speriamo.
Perché è normale che io sono più interessato nell'ascoltare una persona che ha 18 milioni di ascolti
piuttosto che una che non si
cade. Coglione che c'ha
20.000
ascolti.
Tutto, purtroppo, sì.
I numeri fanno troppo gola, però già Instagram sta testando questo.
È vero, vuole togliere i like per
c'è una beta.
Lo so in inglese,
sì,
però
sì, sì. C'è una beta in Canada.
Improve forse.
Improve mental qualcosa.
Sì, insomma.
Esatto.
Questo. E niente, speriamo insomma.
E niente ragazzi, lanciamo la Colder e intanto vi auguriamo buon weekend, perché
buon
questa
weekend.
È l'ultima canzone.
Salutiamo Davide,
sarei qua parlare, a sentirlo
per
parlare
essere,
voi, raga,
per essere venuto e averci intrattenuto.
Grazie a voi per il regalo, per la maglia per... Tra l'altro volevo dire, questa è la prima canzone, cioè l'ultima canzone che è uscita in inglese ed è la prima che ho co-scritto, quindi sto cominciando anche a fare songwriter.
Ah.
Perché nel diventare indipendente bisogna più o meno far tutto.
E com'è? È semplice scrivere test? Cioè non penso sia semplice scrivere
test. No, questa
test.
L'ho co-scritta con un songwriter americano. Mentre uscirà un pezzo a settembre che ho scritto interamente io e sto capendo più o meno se farlo uscire o meno.
Bomba ragazzi, allora ascoltiamo.
Però non li canto io perché sono stonato.
Vabbè, un po' di autotune magari, no?
Eh?
Un po' di autotune.
No, stacca.
Colder di Carfi, godetela e buon weekend da 128 Radio ragazzi.
Buon ascolto ragazzi, per l'ultima volta oggi.
Sto male.
always, but let me be the one that put you first. I don't know if this is gonna